Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti ad una nuova puntata del Terzo Uomo, che sarà dedicata alle nostre top 11 del girone di andata della Serie A. Qui con me ci sono Charles Nwakpa con la maglia di Federico Chiesa della nazionale italiana, la terza maglia, quella verde. Ciao Charlie, non so se l'hai messa perché hai inserito Chiesa nella top 11, non credo, perché insomma ha giocato poco e quando ha giocato non ha giocato, diciamo, da Chiesa come nella scorsa stagione.
Ciao a tutti. No, in realtà ho messo la maglia perché si abbinava con la felpa e volevo dare giusto un tocco di verde, un tocco natalizio a questa puntata.
E chi a Natale ha fatto cheat meal, cioè ha mangiato cose che durante l'anno non mangerebbe? Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, no, anche cose che non mangiavo da decenni. Infatti facciamo la svelta perché devo andare nella home gym in salotto per smaltire il panettone.
E quindi consiglio per i nostri ascoltatori per smaltire è quello di crearsi una home gym e allenarsi.
Sì, o iscriversi in palestra. Il consiglio è quello: fate tutti i pasti sporchi natalizi, però poi quando è finito Natale basta. Se continuate a farli anche a gennaio e a febbraio, alla fine.
Esatto. Comunque, come detto, oggi parleremo delle nostre top 11. Come sempre faccio qualche premessa prima di partire. La top 11 tiene conto del rendimento dei singoli giocatori e non delle squadre in cui essi giocano. Si tiene conto solo delle prestazioni in Serie A e non di quelle nelle altre competizioni. Le formazioni devono avere un senso tattico, nel senso che non è il fantacalcio classico in cui puoi fare un 3-4-3 con tre terzini, quattro trequartisti e tre prime punte, ma devono essere formazioni che in campo, diciamo, teoricamente potrebbero andare. E poi infine ricordo che questo è un gioco il cui obiettivo è parlare dei giocatori che hanno fatto bene durante questa prima parte di campionato, però per forza di cose dimenticheremo di citare qualcuno, quindi non arrabbiatevi con noi se dimentichiamo di citare il vostro giocatore feticcio. Prima domanda per voi: che modulo avete scelto?
Io ho scelto un 3-5-2.
Io sono partito dai giocatori e poi dopo, come fanno gli allenatori, sono partito dai giocatori migliori, quelli che per me erano i migliori, e poi li ho disposti in campo. Poi, siccome mi sono consultato con Andrea Zoli prima di questa votazione, ho messo il classico rombo di centrocampo.
E io, come Charlie, ho scelto 3-5-2 per avere tre difensori centrali, visto che credo ci siano tre giocatori meritevoli, tutti e tre, di entrare nella top 11, ma di questo ne parliamo dopo. Veniamo quindi al primo ruolo, ovviamente quello del portiere, in cui ricordiamo per l'ennesima volta che è un dato da non utilizzare per valutare quanto un portiere stia facendo bene nel parare è la percentuale di parate riuscite, ma semmai il dato da usare, non solo quello ovviamente, perché poi ci sono altri fattori da tenere in considerazione, però un dato da poter usare è quello di valutare, confrontare i post-shot expected goals che un portiere riceve, che un portiere, diciamo, subisce. I post-shot expected goals sono, diciamo, il modello base degli expected goals, che però tiene poi conto anche di ciò che avviene dopo il tiro, quindi la locazione nello specchio della porta, la traiettoria, la velocità e altre cose. E insomma, queste informazioni sono fondamentali nel valutare la probabilità che un tiro diventi un goal e quindi offrono una stima nella difficoltà nel pararlo. E quindi, appunto, confrontando questi dati con i gol che il portiere effettivamente subisce, escludendo gli autogol, ci dà appunto una stima di quanto il portiere è stato più bravo o meno bravo nel pararlo. Ovviamente, se ha subito meno gol dei post shot expected goals è stato più bravo, e se ne ha subiti di più è stato meno bravo.
Ci tenevo a dire a questo proposito che questa percentuale dei tiri parati non è un dato di per sé inutile, però secondo me oggi è obsoleto nel modo in cui viene usato. In passato era senso settarato su un campione molto molto ampio di tiri, si poteva ragionamente supporre che un portiere che avesse una percentuale molto alta fosse un ottimo shot stopper. Oggi invece però ci sono diversi modelli avanzati, come appunto il post shot XG, che ci danno anche delle informazioni sulla difficoltà dell'intervento e sul tipo di tiro che subisce. Quindi la percentuale di tiri parati, secondo me, è in realtà oggi è più un indicatore indiretto alla fine di quelle che sono le priorità difensive di una squadra. Per esempio, se una squadra vuole difendere alta, quindi fare il pressing alto, farà un trade-off tra il concedere pochi tiri, perché fermerà subito l'azione avversaria, e il concedere grandi occasioni, quindi contropiedi o comunque attacchi in campo aperto. E chiaramente un portiere che difende una squadra, che ne so, come l'Atalanta, mediamente subirà tiri più pericolosi di quello che può subire un portiere in cui la squadra si difende molto bassa, quindi fa molto densità tra il tiratore e la porta, come può essere magari il caso di Szczęsny alla Juve. Tra l'altro, rimanendo in tema Atalanta, Musso è un ottimo esempio di perché questa statistica non vada utilizzata, perché lui l'anno scorso all'Udinese aveva una percentuale circa del 70%, quest'anno invece è sceso al 64%, quindi è anche evidente comunque che cambiando il contesto il portiere assume e riceve delle difficoltà maggiori, tra i quali poi in generale non si giudica il portiere solo dalle parate, ovviamente.
E quindi veniamo al primo slot e vi chiedo chi avete inserito tra i pali nella vostra top 11.
Io ho inserito Ospina, credo che tra i big ci fossero diversi portieri papabili, e volendo anche Vicario dell'Empoli, che è stata una piacevole rivelazione secondo me. Non ho scelto Maignan per una questione di minuti, anche se alla fine confrontando i dati tra post shot XG e gol effettivamente subiti è quello che ha fatto nettamente meglio degli altri. Non ho scelto Handanovic, anche se lui ha pari merito con Ospina, diciamo era primo per clean sheet in Serie A, perché ha fatto qualche sbavatura nelle primissime partite, diciamo che soprattutto nell'ultimo mese e mezzo, anche con la ritrovata solidità difensiva dell'Inter, abbiamo visto prestazioni migliori da parte di Handanovic. E Szczęsny, che comunque si è riscattato alla grande in questa seconda parte della prima metà di stagione, però chiaramente pesano gli errori grossolani che hanno fatto perdere punti preziosi alla Juve. Quindi ho scelto Ospina perché è stato continuo, secondo me, ha fatto parate decisive, non ha fatto grandissime sbavature rispetto ai suoi colleghi, perché comunque ha un buon dato, diciamo, della media tra il post shot XG e gol parati e gol subiti, scusate. E quindi ho deciso appunto di premiare il colombiano perché secondo me è stato molto continuo in questo inizio di stagione. Anche un po' sfortunato, se vogliamo, in queste ultime giornate dove ha subito dei gol francamente imparabili, come quello di Nuca di Cotone qualche settimana fa, per esempio.
Io ho messo Romero perché Maignan, secondo me, nella parte finale di stagione, cioè da quando è rientrato dall'infortunio, è un po' in calo, cioè secondo me non è ancora ripreso al 100%, forse il suo ritorno è stato anche un po' affrettato come tempistiche. Comunque deve riprendere anche non solo a livello di presa o di respinte, ma anche a livello di occhio, comunque, perché deve riprendere la confidenza tra i pali. Vicario è stata una piacevole sorpresa. Handanovic, secondo me, ha fatto una buonissima stagione, soprattutto la seconda parte, però all'inizio era un po' tentennante. E Romero, secondo me, è stato da quando è arrivato, è stato più continuo degli altri portieri sopracitati. E comunque, anche secondo me, uno dei motivi per i quali il Venezia sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative, cioè. Squadra che lotta per non retrocedere, però che si trova in una posizione probabilmente anche più avanti di quanto ci si attendesse quando è partito il campionato. Non è merito solo suo, ovviamente, anche della fin qui indovinata campagna acquisti, però e di Zanetti, ovviamente, però secondo me ha fatto una l'argentino sta facendo un'ottima stagione e anche con continuità si è visto il miglioramento. Nonostante comunque che Lezzerini quando ha giocato
Vero.
non abbia demeritato, però mi sembra ci sia stato un upgrade con il suo arrivo in porta.
Senza dubbio, io credo che guardando tutti i nomi e a quelli che avete fatto voi, aggiungo anche Rui Patricio, che ok, qualche sbavatura qua là l'ha fatta, però ha fatto anche alcune ottime partite. Mi ricordo soprattutto quella col Sassuolo di qualche mese fa in cui aveva fatto 3 o 4 grandi parate. Io credo che non ci sia stato nessun portiere che, diciamo, perfetto, perché se andiamo poi ad analizzarne uno a uno, ognuno ha fatto qualche errore, qualche sbavatura, perché comunque Romero nelle uscite alte sui corner è spesso andato a vuoto, Maignan, come diceva Mica, ha fatto qualche errore nelle ultime uscite, Ospina anche lui qualche sbavatura l'ha fatta, Vicario, per esempio, ha fatto un grosso errore nella partita contro lo Spezia, Szczęsny l'ha partito malissimo con quella prestazione disastrosa contro l'Udinese. Insomma, non c'è stato un portiere perfetto o quasi perfetto come era stato Donnarumma, per dire l'anno scorso, che era stato nettamente il migliore del nostro campionato. Io premio Maignan perché comunque, appunto, guardando i dati è stato il migliore perché ha avuto un differenziale tra post shot expected goals e gol effettivamente subiti più alto di tutti gli altri, cioè di 3,1. E inoltre credo sia stato quello che nel complesso ha fatto più parate complicate, perché anche guardando le parate degli altri, per esempio Handanovic non è che abbia fatto chissà quanti miracoli, magari un paio sì, però non ne ha fatti tantissimi. Magnani invece ne ha fatti di più, soprattutto ovviamente nella prima parte del girone di andata, perché poi, come diceva prima Mick, nella seconda è un po' calato e qualche errore in più l'ha fatto. Veniamo ai difensori centrali. Io e Charlie ne abbiamo tre, Mick ne ha due. Dai Mick, parti pure te, chi sono i tuoi due?
Ma allora, i miei due difensori centrali sono Tomori e Koulibaly. Secondo me sono quelli che hanno... ce ne sono altri che hanno fatto un ottimo campionato, ovviamente, sono sempre scelte soggettive, però secondo me ho voluto premiare questi due perché si è vista la loro importanza quando sono mancati. Perché quando sono mancati, entrambe le linee difensive, sia del Napoli che del Milan, hanno avuto problemi. In Tomori hanno un giocatore che consente al Milan di pressare più alto, di stare più alto, perché difende il campo grande che ha dietro e ha dei recuperi prodigiosi, quindi la sua velocità permette di supportare anche Kier o Romagnoli, e quando si è mancato la linea ha avuto anche, cioè il Milan ha avuto anche proprio difficoltà a tenere la linea alta. Per quanto riguarda Koulibaly, insomma, tutti sappiamo l'importanza del giocatore del Napoli dal punto di vista difensivo, non la scopro io. Quello che va sottolineato è che negli anni, soprattutto grazie a Sarri, è cresciuto anche dal punto di vista del palleggio, perché comunque è uno che porta sulla palla, la conduce, quindi aiuta anche la circolazione della palla, e quindi anche lui si è visto, insomma, da quando è venuto meno il Napoli ha avuto qualche difficoltà ancora una volta. Non solo per la sua assenza, ce ne sono state anche altre importanti, però di sicuro questa non ha contribuito alla tenuta difensiva della squadra.
Tra l'altro aggiungo su Koulibaly, che è secondo tra i difensori centrali in Serie A per passaggi chiave six ogni 90 minuti, soltanto Bonucci fa meglio. Ricordo che i passaggi chiave six sono i passaggi che superano almeno una linea di pressione avversaria, quindi oltre alle conduzioni è bravo anche a trovare il compagno smarcato tra le linee. C'è un'altra statistica secondo me molto importante su Koulibaly, che l'aveva pubblicata Statsbomb su Twitter un mesetto fa, e cioè che il senegalese ha bloccato il 14% dei tiri subiti dal Napoli mentre lui era in campo. Insomma, una percentuale altissima, e tra l'altro più o meno è ancora valida, visto che ormai è fuori da un po' di tempo e quindi non ha giocato appunto all'incirca nell'ultimo mese. È un Koulibaly che comunque, contrariamente secondo me a quanto magari ogni tanto si dice sui media, è un giocatore piuttosto diverso da Tomori, perché Tomori è un giocatore molto aggressivo che a volte rischia molto, no? Poi comunque ha la velocità e quindi riesce anche a rimediare ai suoi errori. Penso per esempio nella gara tra Napoli e Milan, la penultima giornata, in cui la linea del Milan sbaglia a fare il fuorigioco e Petagna si ritrova tu per tu con Magnan, ma Tomori, che è stato lui a compiere l'errore, riesce a tornare indietro e a rimediare e a chiudere l'attaccante del Napoli, che tra parentesi era stato anche molto lento in quella situazione. Koulibaly invece è un giocatore che con gli anni è diventato sempre più, tra virgolette, riflessivo, un giocatore che sbaglia, non sbaglia quasi mai, e è molto, forse molto no, però è meno, sicuramente meno aggressivo di Tomori, ed è meno aggressivo rispetto a quanto fosse qualche anno fa. Comunque non l'ho detto, ma ovviamente li ho inseriti anch'io, credo che questo sia abbastanza facile. Per il terzo nome io ho deciso di premiare Bremer, che secondo me ha fatto una grandissima stagione finora lì al centro della difesa di Juric, se l'è cavata molto bene con tutti i principali grandi nomi che ha affrontato, perché se l'è cavata bene contro Osimhen, se l'è cavata bene contro Dzeko e Lautaro nell'ultima giornata, se l'era cavata benissimo contro Giroud quando aveva affrontato il Milan. È un giocatore, anche lui come Tomori, molto molto aggressivo, molto molto fisico, bravo negli anticipi, fortissimo nelle palle alte, e insomma ho deciso di premiare lui, anche se credo ci siano altri due centrali che abbiano fatto molto bene, cioè Palomino e Bastoni, però credo che Bremer dal punto di vista difensivo abbia fatto qualcosa in più rispetto a questi due.
Io ho praticamente la stessa linea difensiva di Gab, olè, a destra, a sinistra, Tomori, Bremer e Koulibaly. Tomori e Koulibaly erano dei lock per me, e non sto a dilungarmi oltre perché avete già detto tutto voi. Ero un po' indeciso fino all'ultimo, sinceramente, tra Palomino e Bremer, però giocando con la difesa a tre ho deciso di premiare di più Bremer come, diciamo, difensore centrale della difesa a tre. E come ha detto Gab, rispecchia perfettamente l'identità, l'anima difensiva del toro di Juric. Credo che quell'omino qualche errorino in più l'abbia fatto, in parte anche perché il contesto difensivo dell'Atalanta è stato molto meno solido di quello del Toro e quindi si è trovato a gestire alcune situazioni un po' più difficili. Ecco, qualche sbavatura l'ha fatto, penso per esempio alla gara con la Samp, non mi è piaciuto nel primo tempo, però in generale il big match ha fatto molto bene, sia quando doveva giocare d'anticipo che anche quando doveva difendere la profondità. L'ho visto molto scaltro, molto intelligente nelle letture, nelle chiusure, diciamo, fatto sempre interventi molto molto puliti da questo punto di vista. E poi chiaramente Bastoni è un nome da citare, credo abbia fatto meno, non voglio dire peggio, però sicuramente credo abbia fatto qualcosa in meno rispetto a questi altri centrali, ma chiaramente se guardiamo il gioco di Inzaghi, se guardiamo la crescita, l'importanza che ha avuto, soprattutto quest'anno, soprattutto nei recenti big match dell'Inter, Bastoni è stata un po' la chiave di volta della squadra. Rispetto all'anno scorso ha aumentato ancora di più la sua centralità, si sgancia molto di più in avanti, ovviamente anche grazie alla grande fluidità che l'Inter ha a sinistra, al fatto che comunque a sinistra adesso l'Inter sviluppa molto più gioco rispetto allo scorso anno. Però sì, in generale ho deciso di premiare questi tre perché mi sembravano quelli che hanno rispecchiato meglio le caratteristiche difensive della loro squadra e comunque quelle anche un po' più irrinunciabili, perché alla fine Bastoni e Palomino qualche turnover l'hanno subito, Bremer bene o male è sempre stato al centro della difesa. Senz'altro sono stati i suoi braccetti ad essere alternati, penso a Zima, Buongiorno, Rodriguez e Gigi. E poi banalmente Bremer è un fattore sulle palle inattive, questa è una cosa di cui ho tenuto conto nel dare il giudizio e scegliere la difesa.
Come mai non avete citato Locatelli tra i migliori difensori centrali? Ovviamente chiariamo che sto scherzando, e anzi, Locatelli è sicuramente un nome da citare per i centrocampisti. Cioè, questa è la classica battuta che si fa su Twitter, visto che a volte, anzi, spesso Locatelli tende a difendere molto basso, ovviamente non per sua scelta, ma per la richiesta del suo allenatore. Veniamo invece ai terzini per quanto riguarda Mick e gli esterni in tutta fascia. Per quanto riguarda me e Charlie, partiamo dal terzino destro. Mick, chi hai messo?
Ma io ho messo Cuadrado, perché comunque sia il catalizzatore della manovra offensiva della Juventus, il regista vero e proprio in molte partite è stato lui, la palla passa da lui in tutte le azioni, spesso tiene anche una posizione di centrodestra, un po' più interna, e da lì tramite traversoni, filtranti, comunque cambi di campo è quello che un po' gestisce la manovra della squadra. Quindi secondo me il suo apporto, al di là del campionato della Juve, è comunque stato importante. Credo che se la Juve è di nuovo in corsa per uno dei primi quattro posti, mentre qualche settimana fa sembrava out dalla corsa Champions, lo deve anche alle prestazioni del colombiano. Cioè la sua importanza, poi con i problemi di Chiesa, eccetera, la sua importanza è cresciuta via via con il passare delle settimane e secondo me ad oggi è il miglior esterno basso a destra del campionato.
Charlie?
Io ho escluso Cuadrado perché non mi è piaciuto granché nella prima parte di stagione, diciamo nella primissima metà di questa prima parte. A livello difensivo, quando ha giocato come terzino, l'ho visto più in difficoltà rispetto alla scorsa stagione, rispetto anche alla prima stagione da terzino vero, diciamo quella con Sarri, dove mi era sembrato ben più sicuro. L'ho visto in difficoltà nelle uscite, secondo me è un po' troppo frettoloso. Ci sono situazioni in cui potrebbe temporeggiare, invece esce molto forte e magari viene preso in mezzo dai giocatori avversari. Penso soprattutto alla gara con l'Empoli a inizio stagione, ma ci sono state altre situazioni. Credo comunque, però, dopo l'infortunio di Danilo, quando lui si è stabilizzato in quella posizione, è stato senz'altro un giocatore chiave per la Juve che continua a fare molta, molta, molta fatica a creare occasioni contro difese schierate. Io però ho scelto di premiare Calabria. Ho scelto Calabria perché, anche se ha saltato diverse partite recenti per infortunio, credo che come picchi sia stato il migliore. Credo che quello di quest'anno, almeno prima degli infortuni, è forse il miglior Calabria che stiamo vedendo in carriera,
Sì.
perché è un giocatore che ormai ha raggiunto una maturità di gioco molto molto alta. È un giocatore importante nella fluidità che ha la squadra di Pioli, perché ok, si parla tanto di Theo Hernandez, di Leao e Rebic da catena sinistra, ma anche a destra Calabria è un giocatore prezioso. Contro l'Atalanta era stato importante con i suoi movimenti dentro il campo, come in occasione del primo gol, in altre situazioni. anche contro la Roma, in generale nei big match è stato sempre molto importante per dare imprevedibilità all'attacco del Milan e poi si trova molto bene con Saelemaekers. Diciamo, sono due che si leggono bene a vicenda nei movimenti, sanno come spartirsi il campo. Poi a livello difensivo è molto molto solido, molto bravo in uno contro uno, riesce a tenere bene anche avversari più strutturati fisicamente, sicuramente più solido di Cuadrado, magari non di Di Lorenzo, però siamo lì bene o male, senz'altro uno dei giocatori a livello difensivo più forti nel nostro campionato in uno contro uno. E poi perché banalmente quando è stato assente, secondo me i ricambi del Milan non sono stati all'altezza. Florenzi a livello difensivo, ma Florenzi non è mai stato un grande difensore, opinione personale, ovviamente, e Kalulu non ha la stessa capacità di leggere le situazioni offensive, quindi per quel motivo ancora di più secondo me si evidenzia la centralità di Calabria, che per picchi e prestazioni, soprattutto nei big match, ho voluto premiare lui come esterno tutta fascia.
Io credo che questa sia un po' la posizione quest'anno più povera che ci sia in Serie A, perché non c'è stato, diciamo, secondo me, un exploit clamoroso di nessun
Manca
giocatore.
Kimi.
Esatto, Hakimi, anche Cuadrado, per quanto, come diceva Mike, è stato sicuramente importante, secondo me è calato rispetto all'anno scorso. Io ho deciso di premiare Di Lorenzo, che ha giocato tutti i minuti a disposizione, al contrario di Calabria, che ha saltato molte gare, e li ha giocati con una buona continuità di rendimento. Chiaramente non è che ha avuto grandi picchi, però appunto a livello di continuità è stato uno dei migliori ed è un giocatore molto intelligente, bravo ad adattarsi al contesto tattico della partita e alle richieste di Spalletti, perché a volte rimane più bloccato formando una difesa a tre in fase di possesso e lì ha molta importanza nel passare la palla in avanti. Altre volte invece ovviamente deve spingere, quindi si sovrappone ed è bravo sia a sovrapporsi esternamente che soprattutto a sovrapporsi internamente quando Lozano o Politano ricevono palla larghi e poi è stato anche abbastanza importante sulle palle inattive, visto che è un giocatore che sa muoversi molto bene e ha anche un discreto stacco, pur ovviamente non avendolo clamoroso. A sinistra invece, Mick, chi hai messo?
Ma ho messo Bastoni, però la descrizione me l'ha bruciata tutta Charlie, e quindi dico solo che ci può stare come terzino sinistro in una difesa a 4, però a quello che ha detto Charlie aggiungo solo che è un giocatore che sta crescendo ulteriormente, che si sta facendo trovare pronto anche come invasore anche nell'altra metà campo, quindi non è più solo un costruttore come era con Conte, comunque lo faceva bene, ma anche nell'altra metà campo comincia a farsi sentire.
Senza dubbio, Charlie.
Io ho avuto un bel po' da pensare qui. Non ho scelto Mario Dui e Biraghi, che sono stati molto importanti per le loro squadre. Non ho scelto Theo, nonostante comunque abbia fatto alcuni gol e assist, perché secondo me è stato molto più altalenante rispetto alla scorsa stagione. A livello difensivo, in alcune prestazioni non mi è piaciuto per niente. Ho scelto di premiare un giocatore che secondo me è abbastanza sottovalutato finora, in questa stagione, ma in generale in tutto il 2021, ovvero Ivan Perisic, che secondo me ha avuto un gran bel inizio di stagione, molto molto solido, sorprendentemente solido a livello difensivo, si apre molto bene, è stato uno dei giocatori migliori dell'Inter, soprattutto nei big match, perché ha giocato tutti i big match quasi sempre molto bene, è stato il migliore dell'Inter con la Lazio, il migliore dell'Inter con la Juve, è stato uno dei migliori nel derby, e comunque garantisce una spinta offensiva costante da quel lato, e giocando ecco, con due quinti, diciamo, volevo un quinto un po' più lineare, ecco, come andazzo, mentre Calabria è un po' più jolly, volevo un quinto che fosse più diretto, senz'altro l'imprevedibilità di Perisic, la sua presenza fisica, anche la sua incisività, se vogliamo, sulle palle inattive, ecco, mi ha fatto propendere per lui, però chiaramente anche gli altri fino ad ora hanno fatto una buona stagione, chi più, chi meno.
Anche io ho inserito il croato, che insomma è molto, molto bravo a muoversi nel contesto fluido dell'Inter. Chiaramente ci sono altri giocatori che hanno maggiore qualità da quel lato, come Bastoni, Calhanoglu, eventualmente Correa, Alexis Sanchez, però riesce a muoversi molto bene in funzione dei compagni e della palla e soprattutto degli spazi. E rispetto all'anno scorso, con un Inter che sicuramente ha un atteggiamento più offensivo, gli viene richiesto maggiormente di provare l'uno contro uno in isolamento in fascia, e infatti prova circa il 50% dei dribbling in più rispetto allo scorso campionato, con anche una percentuale di riuscita piuttosto alta, visto che ce l'ha del 71%, e inoltre è anche importante nei calci d'angolo perché ha un grande stacco, ha un grande tempismo di inserimento, non a caso già segnato due gol da corner, cioè col Napoli e con la Salernitana. Veniamo alla zona del campo in cui io ho avuto più difficoltà a decidere, e non nego che potrei cambiare idea ancora da qui ai prossimi minuti. Ci sono
tanti... Ma non solo te.
Bene a sapersi, ci sono i tre giocatori dell'Inter, Brozovic, Çalhanoğlu e Barella, i tre del Napoli, ovvero sia Fabian, Zambonghissa e Zielinski, i due delle romane, Milinkovic-Savic da una parte e Pellegrini dall'altra, Pasalic, Locatelli come dicevo prima, Tonali sicuramente, anche Bonaventura che da mezzala destra nella Fiorentina ha fatto molto bene. Io direi di andare con ordine, visto che tutti e tre abbiamo un centrocampo di base a tre, poi mica c'è anche il trequartista, ma quello lo lasciamo per ultimo. Direi appunto di andare con ordine e iniziare da chi abbiamo messo come vertice basso. Io sinceramente non ho potuto che mettere Marcelo Brozovic, che era partito un po' così così, poi però dalla gara con la Fiorentina c'è stata la svolta, è cresciuto tantissimo. E se l'Inter non ha giocatori indispensabili e insostituibili, perché insomma... Se Bastoni non c'è, c'è comunque Di Marco che fa bene, se non c'è Perisic c'è appunto sempre Di Marco che può giocare in quella posizione lì, l'Inter ha fatto bene anche quando era assente Dzeko, anche quando era assente Lautaro, ha dimostrato di saper fare bene anche quando era assente Çalhanoğlu e quando era assente Barella, però se c'è un giocatore insostituibile nell'Inter quello è appunto solo e soltanto Marcelo Brozovic. In parte perché non c'è un sostituto in rosa, perché ok, può giocare Barella lì, può eventualmente magari in futuro Inzaghi adattare Sensi o Çalhanoğlu lì, però Brozovic è unico per qualità nei passaggi, per qualità nella visione di gioco, per qualità nei movimenti, per qualità nelle letture, ed è il terzo giocatore in Serie A per passaggi chiave Six in media di 90 minuti con 7,03. Insomma, io se devo scegliere un regista da mettere al centro di un centrocampo a tre nella nostra Serie A, non posso che mettere lui.
Anch'io ho messo Brozovic per le stesse ragioni, ma più banalmente, se devo scegliere il miglior regista in Serie A, oggi penso a Brozovic. La partita con la Roma probabilmente è stata la gara simbolo della sua capacità di incidere con la palla, ma anche senza, perché rispetto magari alla scorsa stagione, quando viene marcato uomo, lo vedo molto più mobile, che prova diciamo a portare in giro a spasso per il campo l'avversario. Questa è una cosa che, se penso ai grandi registi della Serie A, faceva molto molto bene Pirlo qualche anno fa, e Brozovic appunto è bravo ad abbassarsi magari nello slot di un braccetto, che sia D'Ambrosio, Skriniar o Bastoni, è bravo ad allargarsi, è bravo anche a creare spazio per l'abbassamento di una mezzala. Spesso Çalhanoğlu in queste ultime giornate, ma anche Barella a tratti, e se penso appunto all'impatto non posso non mettere Brozovic, che veramente ha avuto una crescita. Ogni volta ci dobbiamo sempre mettere Brozovic in queste top 11, però davvero ha avuto una crescita sorprendente, e tra l'altro l'ha fatto con allenatori che hanno o che richiedono anche interpretazioni diverse ai loro registi, diciamo, perché ha avuto inizialmente Spalletti, poi ha avuto Conte, che ok, si faceva passare molto del gioco da Brozovic, però alla fine Brozovic non aveva, se penso all'Inter lo scorso anno, magari il peso di Lukaku o di Hakimi, anche se era un giocatore molto molto importante. E quest'anno mi sembra che con l'interpretazione che sta dando Inzaghi a questo centrocampo, che è molto più mobile, molto più fluido e gioca maggiormente per vie centrali, stiamo vedendo un Brozovic veramente ad altissimi livelli.
Mica, anche te hai il Brozovic?
Sì, sì, anch'io Brozovic, non ho nulla da aggiungere, faccio solo altri due nomi come riserve. Secondo me sono due giocatori che non sono stati troppo esaltati o descritti bene, o comunque non è stato sottolineato troppo il campionato da parte di alcuni, che sono Ricci dell'Empoli e anche Torreira. Torreira, ci sono state delle critiche, all'inizio ha fatto qualche difficoltà, ancora oggi secondo me, da parte di alcuni, penso tifosi della Fiorentina, non è capita, non da tutti, ma da alcuni, la qualità delle giocate o anche solo delle indicazioni che lui dà in campo e l'aiuto che dà alla costruzione della squadra, anche solo indicando ai compagni le linee di passaggio aperte quando lui è marcato. Quindi direi che magari loro del loro due sono diciamo le riserve di Brozovic, ecco, nella mia top 11.
Visto che ti abbiamo già nominato Brozovic, allora ti lascio andare per primo sulle due mezzali.
Beh, le due mezzali, come avete detto voi, ci sono tantissimi nomi comunque, anche perché il centrocampo a tre è in voga in questo periodo storico. Ci sono tanti che hanno fatto bene, che hanno giocato bene. Io ho preferito premiare Çalhanoğlu, che comunque è importante nella costruzione, si abbassa, a volte con Brozovic che si abbassa fra i centrali, facendo diventare la linea 4, lui si abbassa davanti alla difesa a fare il play, è importante nella zona di sviluppo perché fa il lavoro di cucitura da mezzala, è importante in zona di rifinitura perché rifinisce l'azione con i passaggi chiave, con gli assist, ti mette in porta, quindi giocatore a tutto campo in quella zona di competenza, è anche importante sui calci piazzati. E l'altro elemento, ho messo Fabian Ruiz, è un altro di cui, come sopra, per Koulibaly, cioè l'importanza che ha avuto, la crescita che ha avuto nel centrocampo del Napoli, e quando è venuto meno si è visto anche le difficoltà del Napoli a muovere palla. Quindi io come mezzali ho messo Çalhanoğlu a sinistra e Fabian Ruiz mezzo destro.
Diciamo che Fabian non è proprio una mezzala pura, però ovviamente possiamo metterlo lì, visto che comunque nel Napoli il centrocampo è molto fluido, con i tre giocatori titolari che svariano e occupano varie posizioni, a volte uno più basso, l'altro un po' più alto, uno un po' più largo, uno un po' più centrale, insomma. E è molto fluido il centrocampo del Napoli, e io mica ho messo i tuoi stessi nomi, anch'io Fabian Ruiz e Çalhanoğlu. Credo che Fabian sia davvero fondamentale nel possesso del Napoli in tutti e tre i terzi di campo, perché è importante nel primo terzo per far uscire la palla, è fondamentale nel terzo di campo centrale per far progredire la manovra e poi far arrivare la palla nell'ultimo terzo, e nell'ultimo terzo è stato straordinario perché ha segnato ben 5 gol finora, che per un giocatore che non è che è abituato ad invadere l'area o inserirsi è tanta tanta roba. Infatti questi 5 gol li ha fatti tutti da fuori area, con spesso e volentieri dei grandissimi tiri molto ben angolati e molto ben piazzati col suo mancino. Per quanto riguarda Çalhanoğlu, sicuramente è partito piano, perché a parte l'esordio col Genoa, le altre gare iniziali le aveva giocate mediamente male, però è stato giocatore, secondo me, in Serie A che ha toccato le vette più alte in assoluto, perché nell'ultimo mese e mezzo è stato davvero clamoroso. È un fattore incredibile da palla inattiva, perché batte questi calci d'angolo in maniera mostruosa, con sempre traiettorie precise, sempre la palla che si alza, quindi è difficile per i difensori, i giocatori sul primo palo, anticipare l'avversario. Poi si abbassa all'improvviso, sempre sul giocatore, sul suo compagno, che poi non deve neanche tanto dare forza al colpo di testa, perché sta palla arriva davvero potente, quindi basta soltanto angolarla per trovare il gol, ed è importante anche per la manovra dell'Inter. Non a caso è il sesto giocatore in Serie A per passaggi chiave di Six in media ogni 90 minuti, con 6,47.
Allora, questo reparto mi ha messo molto molto in difficoltà, perché dopo le prime 7-8 partite pensavo a Tonali, Barella e Anghissa. A proposito di Barella, che lo cito subito perché non l'ho messo, lui quest'anno ha fatto un salto di qualità a livello di contributo offensivo, è stato anche liberato, se vogliamo, dal contesto di Inzaghi, che gli garantisce più responsabilità, più presenza nell'ultimo terzo, mentre l'anno scorso giocava molto defilato, quest'anno incide molto di più, soprattutto tra l'altro e quarti, dove brava a mettere questi cross, questi passaggi in profondità quasi sempre per Lautaro, che riesce a leggere i tempi e appunto ad agganciare e ricevere queste palle molto molto bene. E Tonali e Anghissa sono stati inizialmente importanti per la loro squadra, anche se poi sono calati per diversi motivi, diciamo. Alla fine io ho scelto di premiare Fabian, ero indeciso tra Fabian e Çalhanoğlu, ma ho scelto di premiare Fabian perché secondo me ha una centralità maggiore nel proprio contesto, e perché comunque credo sia stato un po' più continuo rispetto a Çalhanoğlu. Çalhanoğlu ha picchi più alti anche perché occupa una posizione diversa e ha caratteristiche diverse, però credo che lo spagnolo nel gioco del Napoli sia veramente insostituibile, e adesso vedremo anche come se la caverà Spalletti in queste prossime giornate, in cui dovrà, diciamo, trovare delle soluzioni alternative, un po' perché Anghissa andrà in Coppa d'Africa, un po' perché Fabian ha da poco contratto il Covid, Io ho messo Fabian come interno destro di centrocampo. Come interno sinistro, anche se in realtà ha giocato a destra, ho scelto di premiare Bonaventura perché credo sia
questa non me l'aspettavo.
Credo sia stato un giocatore molto sottovalutato in questa inizio di stagione. Credo sia stato nettamente il miglior centrocampista della Fiorentina, volendo anche il miglior giocatore della Fiorentina più di Vlahovic, secondo me, perché nel gioco d'italiano è quello che si è espresso con la maggiore continuità. In un contesto dove gli altri mezzali hanno faticato a incidere offensivamente, credo che Bonaventura abbia dato un buon contributo più o meno in tutti i piazzi del campo, abbassandosi come aiuto regista, giocando come mezzala, ha una buonissima partnership con Odriozola, queste catene solite del gioco italiano, loro due si muovono alla perfezione. Rispetto ad altri mezzali, credo lui sia stato un po' sfigato a livello di passaggi chiave, assist, rifinitura, diciamo, perché da quel lato non c'è un elemento, un vero e proprio fattore nella Fiorentina, perché Caleon a livello offensivo incide poco o nulla. Nico Gonzalez ha giocato un paio delle ultime partite, però anche lui, diciamo, ovviamente rende meglio sul centro-sinistra. Ho scelto di premere lui perché ha giocato più degli altri, è stato veramente molto molto continuo, e se la Fiorentina oggi è una squadra che sta lottando, diciamo, per un posto in Europa, è anche grazie alla qualità di Bonaventura, a questo rendimento veramente sopra almeno le mie aspettative. Quindi l'ho scelto di mettere sul centro-sinistra.
Aggiungo due cose veloci su Milinkovic, Savic e Pellegrini, che insomma li ho citati prima, poi però non abbiamo approfondito. Allora, io il serbo non l'ho messo perché, per quanto abbia toccato picchi alti, però poi quando la Lazio gioca male, anche lui gioca male, male, male. Cioè, vedi le partite in cui sembra proprio un corpo avulso dalla squadra, e quindi per questo io non l'ho inserito. Pellegrini invece era il giocatore che io avevo in ballottaggio con Çalhanoğlu per fare l'altra mezzala. Ho premiato il turco perché secondo me ha toccato dei picchi più alti rispetto a Pellegrini, che comunque ha toccato dei picchi altissimi, perché all'inizio stagione Pellegrini era una cosa straordinaria. Però secondo me il turco ha fatto un pochino meglio, quindi per questo che ho premiato lui.
Un altro nome, secondo me, che possiamo benissimo includere qui nel lotto è Frattesi, secondo me, che ha avuto, soprattutto nella seconda parte di questa prima metà di stagione, un bel campionato. Senz'altro anche grazie al cambio di modulo che c'è stato, stiamo imparando ad apprezzare i suoi inserimenti. È molto molto bravo a giocare come invasore, sia inserendosi direttamente, ma soprattutto andando a chiudere delle triangolazioni. Quindi magari quando arriva una palla a Scamacca e l'appoggia su un compagno, abbiamo Frattesi che è il terzo uomo che di fatto va a invadere l'area, ed è un giocatore veramente da tenere d'occhio, secondo me, nel corso della prossima metà di stagione.
Mick, chi è il tuo trequartista?
Anche qui ci sono diversi giocatori che hanno fatto bene in quella posizione, da unico trequartista, a volte situazionale o in coppia con un altro. Penso a Brecalo al Torino, che ha fatto un bel campionato finora. Penso a Ramu al Venezia, che sta trascinando i lagunari in quella porzione di campo. E se dovessi guardare, cioè se questa top 11 fosse stata fatta a metà del girone d'andata, quindi solo dopo metà partite, probabilmente avrei detto Diaz, perché comunque ha avuto un inizio di campionato strepitoso e poi però è calato e ha avuto i problemi che sappiamo. Quindi alla fine ho scelto comunque di togliere un difensore e premiare un quarto centrocampista, perché secondo me Zielinski merita di salire agli onori della cronaca. Un giocatore fondamentale. Ai miei tempi si diceva che la squadra si faceva sull'asse portiere, libero, regista e centravanti. Beh, se pensiamo a Ospina, Koulibaly, Ruiz, Zielinski, Osimhen, vediamo che comunque la linea verticale del Napoli teneva il Napoli in quella posizione di classifica dove era, e gli ha permesso anche di fare un filotto di vittorie consecutive. Quindi io direi che secondo me Zielinski merita di essere titolare nella top 11, e quindi gli ho trovato posto dietro le punte, perché ricordiamo che a Coverciano il trequartista è un attaccante, non è un centrocampista offensivo, è un attaccante, quindi va fra gli attaccanti.
Ah sì?
Sì.
Non è una via di mezzo?
No, il 10 è fra gli attaccanti, quindi il rombo è un sistema con tre attaccanti.
Ok.
Allora mi sei aspettato Caprari? con questo
anche
ragionamento.
Lo metto con Brecalo e con Aramu, sì.
Anche, anche Pasalic, volendo.
Volendo anche Pasalic, però secondo me dal punto di vista del livello hanno fatto tutti ottime prestazioni, però secondo me in questo momento Zielinski è leggermente avanti rispetto a questi altri.
Nessuno di noi ha fatto un sistema con delle ali o degli esterni alti, quindi cito Berardi, Candreva, Leao e Pedro tra i migliori giocatori in questa posizione, oltre anche a Caprari, che diciamo aveva una posizione un po' ibrida tra l'ala sinistra e il trequartista di sinistra.
E Gonzales, quando ha giocato.
Certo, anche Gonzales. Veniamo quindi agli ultimi due slot, quelli di attaccanti centrali. Anche qui è bello, bello complicato. Io ho ristretto la cerchia a sei nomi, che sono Vlahovic, Zapata, Dzeko, Lautaro, Simeone e Immobile. Allora, chiarisco subito una cosa. Il Lautaro l'ho messo in questa tabella che vede chi ci segue su YouTube per fare il confronto statistico, perché comunque ha segnato tanto ed è stato inserito in molte top 11 che ho letto sul web. Però, per quanto mi riguarda, non sarebbe da tenere in considerazione, perché si è segnato tanto, ma ha anche sbagliato tanto con dei gol clamorosi sbagliati nei big match, i due rigori sbagliati, alcuni dei suoi gol sono arrivati quando la gara era di fatto già chiusa. Insomma, secondo me, se si vuole premiare un giocatore offensivo, un attaccante dell'Inter, Dzeko ha fatto meglio ed è anche un giocatore più partecipe, più importante nel gioco. Chiusa questa parentesi, dico il mio primo nome, vi chiedo se siete d'accordo con me, e cioè Dusan Vlahovic, che ha segnato più di tutti, ha un'efficienza realizzativa piuttosto alta ed è anche migliorato rispetto alla scorsa stagione nel lavoro per la squadra. Chiaramente non è ancora ad altissimissimissimissimi livelli in questo aspetto, però io ho visto una crescita sia nel lavorare spalle alla porta, che insomma era un po' il suo tallone d'Achille l'anno scorso, e per esempio c'è l'azione del gol contro l'Empoli in cui lui è bravissimo a ricevere spalle alla porta, difenderla, girarsi di 90 gradi e aprire il gioco verso destra dove c'è Caglion e poi andare a ricevere il cross in aria per segnare. Ed è un giocatore anche molto bravo, pur essendo alto e insomma anche pesante, molto bravo a muoversi in profondità, e si è visto per esempio nel gol che ha segnato contro Gabbia nella gara contro il Milan, in cui attacca la profondità e il centrale avversario non riesce a tenerlo sulla distanza medio-lunga. Siete d'accordo con me nell'inserire Vlahovic?
Sì, Vlahovic è il lock del mio attacco, sono d'accordo. All'inizio non aveva segnato tantissimo su azione, quando avevamo parlato della Fiorentina mi ricordo, questo è un aspetto che avevamo sottolineato, che la squadra italiana, nonostante avesse un buon dominio territoriale, faticava poi a creare un po' occasioni pericolose e un po' si appoggiava troppo a Vlahovic spalla alla porta piuttosto che fronte. Credo che fosse una partita simbolo di quello che è la stagione di Vlahovic, di quello che è oggi Vlahovic come giocatore, è l'ultima di campionato con il Verona, perché se guardiate proprio i gol, banalmente si vede quanto può incidere in negativo o in positivo Vlahovic. Il gol che prende la Fiorentina con Lasagna, ok, sicuramente Terracciano sbaglia, ma anche gli altri giocatori sbagliano perché sono poco reattivi sulla seconda palla, ma lì nasce da un duello aereo di fatto non tentato da Vlahovic, perché Vlahovic in quel momento va a saltare, poi si ferma e si fa praticamente anticipare. E da lì la Fiorentina, che aveva lanciato sulla punta proprio per tutto il pressing, rimane fregata e il Verona con tre passaggi arriva in porta e riesce a segnare. Di contro però il gol che ha fatto poi Castrovilli, che ovviamente ha segnato dopo averci ascoltato, giustamente, e il gol che ha fatto Castrovilli nasce proprio da una bella ricezione di Vlahovic, che riceve questo passaggio filtrante di Duncan ed è bravo poi a scaricare a sinistra su Terzic, che trova Castrovilli al centro dell'area. Vlahovic oggi è uno degli attaccanti più interessanti a livello europeo. Ho letto su Twitter, c'è un commento dagli alcuni account stranieri che seguivo, un ragazzo l'aveva paragonato a Piontek, secondo me è sbagliato, perché
decisamente
sì, lui aveva detto, cita testualmente, un supercharged Piontek, e secondo me è sbagliato perché Vlahovic a livello di contributo generale da molto di più di quel Piontek lì. Piontek era un finalizzatore molto molto efficiente, però a livello di associatività di gioco dava poco niente per le sue squadre.
Io aggiungo solo che a livello di peso non per caratteristiche, ma per livello di peso che ha nella squadra e sta avendo nel campionato. Ad oggi Vlahovic ha delle, diciamo, una delle caratteristiche più che Pionte, che io direi batistutesche, diciamo, sia per il peso che ha nella squadra, sia, ripeto, per il peso che ha all'interno del campionato, perché comunque è un giocatore che sposta gli equilibri e quando ci giochi contro sai già che potresti partire 1-0. Quindi in questo momento è l'attaccante del campionato italiano.
L'hai messo anche te, immagino, quindi.
Sì.
E come secondo chi hai messo?
Beh, come secondo ho messo l'altro attaccante del momento, poi vediamo se finalmente esploderà, ma basta vedere le cifre dell'efficienza realizzativa, Giovanni Simeone, da quando è arrivato
hai hai la coppia di attacco del mio fantacalcio.
Io consiglio sempre di non giocare, però se devi giocare sicuramente questa coppia di partenza ti garantisce un certo peso. Magari all'inizio ha fatto fatica come tutto il Verona, in quelle tre partite lì ci sono stati vari problemi, poi da quando è arrivato Tudor il Verona ha incominciato a volare, soprattutto a livello realizzativo, e molto è stato a Simeone, cioè Simeone tocca un pallone in questo momento e fa due gol, e quindi per me è lui l'attaccante che va premiato più di tutti gli altri.
Io ho avuto un ballottaggio tra Dzeko e Zapata, sono stato a lungo indeciso su chi mettere come secondo, però alla fine ho scelto di premiare il colombiano perché secondo me ha inciso di più a livello di creazione delle occasioni. L'avevo fatto un pezzo qualche tempo fa, avevo anche parlato qui nel podcast qualche settimana fa. Dzeko è fondamentale soprattutto nei primi due terzi, perché abbiamo visto si abbassa molto, si defila anche tanto, è successo nella gara col Torino dove a tratti veniva a giocare sulla tre quarti difensiva dell'Inter, oppure si allargava al posto di Dumfries, con Dumfries che si accentrava e andava a prendere il suo posto davanti. Dzeko è stato senz'altro un fattore importante per il settore del campo dell'Inter, e all'inizio aveva anche segnato un buon numero di gol, però mi sembra sia un po' calato a livello di sensazione, e credo che anche il fatto di fare così tanto movimento, di coprire così tanto campo, un po' lo penalizzi poi a livello di produzione, di produttività nell'ultimo terzo di campo. E ho scelto di premiare Zapata perché ha veramente trascinato l'Atalanta in questo inizio di stagione. Nel momento migliore dell'Atalanta, cioè coinciso anche col momento migliore di Zapata, che ha avuto un rendimento davvero, davvero molto importante da questo punto di vista, a maggior ragione perché è un Atalanta quest'anno meno brillante, se vogliamo, rispetto alla passata stagione, perché sono mancati i gol di Muriel, Ilicic è stato piuttosto altalenante, e poi credo che a livello di sostituibilità Zapata sia forse più insostituibile come peso e caratteristiche. L'Inter chiaramente non ha un altro Dzeko, però credo che Correa e Alexis, tutto sommato, quando sono stati impiegati, non hanno fatto, ecco, rimpiangere il bosniaco a livello di gol e assist. Da questo punto di vista, ecco, ho scelto di confermare e schierare Zapata davanti, accanto a Vlahovic.
Allora, io, come dicevo prima, sono stato molto indeciso qui perché, un po' come al centrocampo, ogni nome ha un buon motivo per essere inserito. Zapata è vero che è stato ed è fondamentale per il gioco della Dea, e sicuramente tra questi attaccanti credo sia a livello di partecipazione nel gioco il più importante, perché l'Atalanta si affida a lui come non si era mai affidata negli anni scorsi, perché ok, si affidava molto, ma quest'anno davvero è un Atalanta Zapata dipendente sia per segnare che per sviluppare il gioco. Però il colombiano ha segnato relativamente poco, perché se escludiamo i rigori ha fatto appena 6 gol, e se guardiamo la sua media gol ogni 90 minuti è pari a 0,45, che per carità, ovviamente sempre escludendo i rigori, che per carità non è una media bassa, però è quasi la metà di Simeone, giusto per paragonare ad un altro che sta avendo una stagione assurda, perché come dice Mick, con un tiro fa 2 gol e infatti ha l'efficienza realizzativa di 2,35. Però Simeone dall'altro lato è all'opposto, perché se Zapata partecipa tanto al gioco, Simeone nel gioco del Verona non è che sia chissà quanto importante. Ecco, diciamo un giocatore fondamentale per finalizzare, però a livello di sviluppo dell'azione partecipa relativamente poco, e quando partecipa non è che sia sempre preciso. Il discorso di Simeone si può fare in maniera minore anche per Immobile, che anch'esso non è così importante nel gioco della Lazio, però a livello finalizzativo e di gol è stato fondamentale per i biancocelesti e spesso e volentieri assegnato all'unica occasione utile che ha avuto. E poi c'è Dzeko, che è colui che ho deciso alla fine di inserire, perché secondo me, soppesando un po' tutto, è stato colui che considerando appunto sia i gol che la partecipazione al gioco, è stato quello che dopo Vlahovic ha un peso maggiore, secondo me, perché stiamo vedendo un Dzeko che era partito benissimo, poi ok, è un pochino calato, ma comunque non è che sia calato andando sotto la sufficienza, come magari è successo per Barella, ma è calato rimanendo comunque su livelli buoni. Ed è un Dzeko che per la prima volta da quando gioca in Serie A sta segnando più gol degli expected goals. Ora vedremo se continuerà ad essere così, magari calerà, no, questo non lo so, però ad ora sta segnando più di quanto atteso e insomma voglio premiarlo anche per questo.
Alla fine abbiamo avuto un 11 abbastanza valido, dai.
Sì, abbastanza, a parte direi che gli unici che abbiamo messo tutti sono Tomori, Koulibaly, Fabian Brozovic e Vlahovic, questi cinque direi, quindi insomma, che più o meno me li aspettavo, insomma, penso che soprattutto Tomori, Koulibaly e Vlahovic credo siano una lock per chiunque. Dai, direi di fare un recap, quindi vi chiedo di ripetere la vostra formazione per chi ci ascolta via podcast.
3-5-2, Ospina in porta, in difesa Tomori, Bremer e Koulibaly, a centrocampo Calabria, Fabian, Broso, Bonaventura e Perisic, e davanti Vlahovic e Zapata.
Ma per quanto mi riguarda, ho schierato il rombo di centrocampo, la voglio dire un po' come i vecchi, tutto il calcio minuto per minuto, quindi Romero fra i pali, a guardia dei pali, Cuadrado terzino destro, Bastoni dell'Inter terzino sinistro, Tomori e Koulibaly coppia di difensori centrali, anzi possiamo dire Koulibaly libero e Tomori stopper, Brozovic centro mediano metodista, Fabian Ruiz interno destro, il Çalhanoğlu interno di possesso, interno sinistro, Zielinski a ridosso degli attaccanti, Vlahovic e Simeone.
Io ho
Ci
3-5-2.
siamo dimenticati Zappa Costa, mi sono ricordato adesso, non l'abbiamo citato, poverino.
Si sarà offeso, non so cosa dire. L'abbiamo citato ora, sperando non abbia smesso di ascoltarci prima. E comunque, anch'io 3-5-2. Magnani in porta, Tomori, Bremer, Koulibaly in difesa, Di Lorenzo e Perisic sulle fasce, Fabian Ruiz, Brozovic, Çalhanoğlu, centrocampo e Vlahovic e Dzeko là davanti. Direi che siamo arrivati al termine. Prima di salutarci, volevo solo dire che su Spotify da qualche giorno è possibile mettere le stelline ai podcast che ascoltate, quindi se ci ascoltate lì e volete darci qualche stellina, a voi costa solo 3 secondi, forse anche meno, mentre a noi fa un gran piacere riceverle. Direi di salutarci, questa è ovviamente l'ultima puntata del 2021, torneremo nel 2022. Ciao Mick!
Ciao, un saluto a tutti e prepariamoci per il tradizionale cenone di Capodanno da fare a casa, però rigorosamente sulla Juve, come si faceva negli anni Ottanta, con quello che conta 3, 2, 1, 0.
Io mi dissocio, ciao Charlie.
Mi dissocio anch'io, ciao, ciao a tutti e buone feste.
Ciao.